voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Marco.
Gloria a Dio, Signore.
In quel tempo, mentre Gesù usciva per mettersi in viaggio, un tale gli corse incontro e, gettandosi in ginocchio davanti a lui, gli domandò: Maestro buono, che cosa devo fare per avere la vita eterna? Gesù gli disse: perché mi chiami buono? Nessuno è buono se non Dio solo. Tu conosci i comandamenti: non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non dire falsa testimonianza, non frodare, onora il padre e la madre. Egli allora gli disse: Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza. Allora Gesù, fissato, lo chiamò e gli disse: una cosa sola ti manca. Va, vendi quello che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in cielo. Poi vieni e seguimi. Ma egli, rattristatosi per quelle parole, se ne andò afflitto, perché aveva molti beni. Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi discepoli: quanto difficilmente coloro che hanno ricchezze entreranno nel regno di Dio. I discepoli rimasero stupefatti a queste sue parole, ma Gesù li prese: figlioli, com'è difficile entrare nel regno di Dio. È più facile che un cammello passi per la cruna di un agro che un ricco entri nel regno di Dio. Essi, ancora più sbigottiti, dicevano tra loro: e chi mai si può salvare? Ma Gesù, guardandoli, disse: impossibile presso gli uomini, ma non presso Dio, perché tutto è possibile presso Dio. Pietro allora gli disse: ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito. Gesù gli rispose: in verità vi dico, non c'è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli, sorelle o madre o padre o figli o campi a causa di me e a causa del Vangelo, che non riceva già al presente 100 volte tanto, in case e fratelli e sorelle e madri e figli e campi, insieme a persecuzione, e nel futuro la vita eterna. Parola del Signore.
Gloria a Dio Cristo.
Noi chiamiamo generalmente questa parabola, ma anche la redazione della scrittura, no, li mette come rubrica sopra questo titolo: la parabola, un racconto del giovane ricco, perché sembra che tutto sia centrato su questo episodio. Un giovane che ha molti beni va da Gesù a chiedergli che come deve fare per salvarsi. Invece mi sembra che questo episodio è solo un pretesto, è accaduto, si sono incontrati, questo è il dialogo, ma mi sembra che al centro di questo racconto ci sia questa ultima espressione che Gesù dice a Pietro, quasi leggendo quello che Pietro gli sta domandando. Infatti Pietro non è che gli chiede che cosa facciamo noi, dice solo: ecco, noi abbiamo fatto quello che hai detto tu, abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito. E Gesù subito le incalza di nuovo dicendo: chi ha lasciato tutto, eccetera. Beh, cerchiamo di entrare insieme. Innanzitutto guardiamo un po' questo atrio, no? Del racconto evangelico che abbiamo ascoltato, questo vestibolo che è l'incontro tra un giovane e Gesù. Questo giovane va da lui e gli dice: maestro buono, che cosa devo fare per avere la vita eterna? Allora sta puntando al massimo, cioè sta chiedendo l'esito finale di questa esperienza esistenziale. Io attraverso l'esistenza per arrivare alla vita eterna desidero sapere come posso arrivarci. È una domanda molto sintetica, molto mirata, molto puntuale. E Gesù, dopo aver tentato di far comprendere qual è la posizione che questo giovane ha, gli risponde. Come fa? Dice a quest'uomo: perché mi chiami buono? Nessuno è buono se non io solo. Cosa gli sta dicendo secondo voi? Ti sei sbagliato, io non sono buono, Dio è buono. No, gli sta dicendo piuttosto: guardami, mi hai riconosciuto? Veramente tu sei venuto a chiedermi sulla vita eterna perché mi reputi più di un rabbi, più di un maestro? Perché ti sei avvicinato? Che cosa volevi sapere? O che cosa, o chi volevi conoscere? Se mi domandi sulla vita eterna e pensi che io ti possa rispondere, io non sono un rabbi qualsiasi. E allora chi sono? Se mi chiami buono, come si chiama buono Dio, forse hai visto di più in me di quello che vedrebbe chiunque? Hai capito chi sono? Hai visto in me il Figlio? Hai visto in me il Messia? E poi passa subito alla risposta. Cioè, beh, guarda, se vuoi conseguire questo premio, conosci i comandamenti. Cioè, sai cosa dice la Torah? La Torah è fatta per farti vivere già da ora un linguaggio di vita eterna. La legge di mio padre già da ora può dirti come puoi vivere e sperimentare la dimensione eterna della vita. Sapete cosa vuol dire? Vuol dire non seguire una sapienza popolare per vivere bene o mangiare cose buone per vivere di più e per fugare il male. Vuol dire vivere secondo un modo di pensare che non è quello degli uomini, è quello di Dio. Allora bisogna ricercarlo con cuore puro, cioè senza sospetto, bisogna crederlo, e creduto bisogna seguirlo, e seguito bisogna morire per esso. Questa è la logica di Dio. La sapienza degli uomini direbbe: vieni, io ti insegno come fanno gli gnostici, no? Vieni, io ti insegno come si fa ad arrivare a certi livelli di conoscenza. Tu devi fare dei gradini, no? E poi arriverai a livelli misteriosi di conoscenza, no? Perché la conoscenza, quella di Dio, non è rimasta in alto per cui l'uomo debba andare chissà dove, ma è calata e discesa dentro le maglie della storia umana perché l'uomo la incontrasse. Non la andasse a carpire, ma la incontrasse. Allora, che sta dicendo Gesù all'uomo, quest'uomo, ogni uomo? Questa sapienza non è così alta per cui tu debba fare chissà quale scalata, ma sta dentro l'insipienza delle cose che sperimenti. È, per così dire, una sapienza nascosta. E allora dice: non uccidere, non commettere adulterio, non rubare. Ma che strano, anche Gesù in questo caso riassume tutto il pensiero di Dio dentro i 10 comandamenti, neanche tutti li dice. Non rubare, non dire falsa testimonianza, non frodare, onore il padre e la madre. Ne elenca alcuni. Come per dire: muoviti dentro queste cose. E io me lo immagino il giovane ricco, no? O io, qualsiasi giovane, come anche qualsiasi di voi, dice: sì, certo, signore, ma come? Ci sono i 10 comandamenti, si possono praticare, ma allora li praticherò. E praticandoli ti incontrerò. E allora sarò felice, avrò la sapienza, me la sarò guadagnata. E poi guardi, abbassi lo sguardo e dici: allora vediamo un po', non uccidere, meglio non uccido, vero? Non uccido. Vero, non hai messo il coltello alle costole di nessuno, ma hai giudicato, però hai mormorato, hai messo il tuo nemico con le spalle al muro e hai deciso che è giusto che stia con le spalle al muro, e l'hai detto anche agli altri che deve stare con le spalle al muro perché se lo merita, perché deve essere distrutto, deve essere annientato, deve essere messo fuori. Ma io non uccido, mamma mia, e se potevi uccidere che facevi? Non rubare, ma questo lo dico sempre in confessione, padre, io non uccido e non rubo, dunque sono quasi perfetto. Non rubare. Non rubare neanche la vita, allora. Questa vita che ti è stata data gratuitamente, mettila a frutto del regno se vuoi entrare nella vita eterna, perché sappilo, il regno, la vita eterna è il luogo del regno. Se ci vuoi entrare, impara adesso a vivere nel regno. Allora impara vivendo bene il regno. Tu sei chiamato, sai perché? Per raccontare le opere meravigliose che Dio ha deciso di fare dentro la tua vita. E tu stai ancora là per anni, da anni, a dire: no, nella mia vita, ma non è possibile, io, ma come nella mia vita, io ho poche cose, ho da rispondere al cellulare, ho diverse cosettine, non posso entrare in questa. Non dire falsa testimonianza, questa no, non la dica nessuno, poi non sono neanche mai andato a testimoniare in un tribunale. Non dire falsa testimonianza, cioè non dire a un altro ciò che Dio non è. O forse l'hai detto a qualcuno che Dio non è misericordioso. Guarda, te lo dico io, tutte le volte che giudichi tuo fratello gli dici che Dio non è misericordioso. Sai perché? Perché se lo giudichi vuol dire che tu ti senti giudicato da Dio. Capisci? E poi ancora onore il padre e la madre qua, non dico niente, perché onore il padre e la madre qua, tra virgolette, tra parentesi, potremmo mettere pure tuo fratello, cioè il marito di tua cognata, tua sorella e tutte quelle personcine che a Natale non sai mai se invitarle o non invitarle, speri sempre che passino le feste. Questo è un po' il quadro. Allora dice Gesù, la vita eterna è per l'uomo. Se l'uomo agisce come un essere eterno, la vita eterna è data all'uomo purché l'uomo ci voglia vivere e ci voglia vivere fin d'ora. Allora lui dice, come diremmo noi messo, ma io queste cose le faccio già da sempre. Che strano, ma se le fai da sempre, se da sempre osservi la Torah, se da sempre osservi i comandamenti, se ti muovi secondo la logica di Dio, ma come mai che non riesci ancora a capire come si fa ad avere la vita eterna? Gli uomini puri di cuore, dice Gesù, vedranno Dio. Dunque, se tu vivi secondo questa logica, la vita eterna dovresti raccontarla tu che cos'è, e mi stai chiedendo, allora era vero, perché mi chiami buono? Non mi hai riconosciuto, non hai capito che io sono il figlio di Dio altissimo. Allora Gesù lo guarda e dice, guarda, ti manca una cosa sola, se vuoi superare l'osservanza perissequa di queste regole, ti manca una cosa, vendi quello che hai e dalle ai poveri. Attenzione, Gesù sta dicendo, non diventa povero anche te, sta dicendo, vendi quello che hai e dalle ai poveri, significa, vuoi vivere la vita eterna da ora, come dicevamo prima, entraci ora. E la vita eterna ora è una vita affidata, amici, che vi pensate che nella vita eterna ancora staremo a lavorare per la pensione che non arriva? Ancora staremo a vivere a sorte delle soldate, eccetera? Vivere la vita eterna vuol dire vivi ora come uno che vive dentro una logica di provvidenza, di affidamento a Dio, non come un figlio dei fiori, ma come uno che consapevolmente sa trarre il bene dalle cose che incontra e sa accontentarsi di ciò che è buono e lo ricerca costantemente. E poi gli dice, e poi mentre fai questo, vieni con me, seguimi, metti i piedi dove li metto io, guarda dove vado io. Noi sappiamo dove va Gesù, questo non lo sappiamo, anche gli apostoli lo sappiamo. Noi lo sappiamo dove è andato Gesù con quei piedi, fino alla morte in croce. Ora, prima ancora di scoprire questo, quindi pensate un po', uno che vuole avere lo sguardo eterno si è fermato a un palmo dal naso. Voleva vedere oltre quello che si può vedere, cioè oltre la morte, oltre la carne, oltre quello che mi è dato di poter sperimentare. E poi quando Gesù gli dice, bene, andiamo oltre, andiamo, facciamo questa attraversata del Mar Rosso, andiamo insieme oltre la morte, nella vita vera, quella che cerchi, la vita eterna. Lascia perdere questa roba. Questo se ne va triste perché non ha compreso, perché non ha capito, perché non vuole, non lo sappiamo. Fatto sta che decide di non seguire Gesù. Gesù commenta questo episodio dicendo agli apostoli, lo faccio così perché questo si capisce dal tracciato, ascoltate, quanto difficilmente coloro che hanno ricchezze entreranno nel regno di Dio, che felice. I discepoli, a vedere questo, a sentire questo, rimasero stupefatti. Allora Gesù riprese, figlioli, com'è difficile entrare nel regno di Dio, vi dirò un'altra volta, confrontatevi con questa realtà, confrontatevi, non lasciate passare, non giudicate quel giovane ricco uno stolto perché se n'è andato, prenditi questo insegnamento e vedi, discerni che cosa c'è nella tua vita, se stai camminando secondo Dio o secondo uno. È più facile addirittura che un cammello passi per una cuna di un ago, piuttosto che dire, è una realtà proprio difficile, capito amici? Difficile. Sapete che sta dicendo Dio? Gesù sta dicendo perché ci ama. sta dicendo a voce piena quello che questi non sanno dire. E quello che manco tu lo sapeva, perché pure tu stai dicendo la stessa cosa. È come se Gesù qua in mezzo a voi dicesse a voce alta il pensiero che è dentro la vostra mente. Sapete qual è? Ve lo dico? Ma è troppo difficile. Seguire Dio è troppo difficile. Conoscere la Torah, mamma mia quanto è difficile, insomma, come è? Seguire e fare i comandamenti è troppo difficile. E dire le preghiere è troppo difficile. E imparare questa preghiera è troppo difficile. È tutto troppo difficile. Cioè, quante volte l'hai detto? Io lo sento dire tante volte, padre, troppo difficile, ci piacerebbe, difficile. E commento sempre allo stesso modo, non c'è ragione, povero figlio, è difficile. Come è difficile a 2 anni allacciarsi le scarpe, è veramente difficile. E cresci, no? E cresci ed esci fuori da questa incapacità e alzati da questa impossibilità di agire. Cresci, diventa adulto, vedrai che ti sarà facile fare le cose che ora non vedi. Ti è difficile perché non conosci. Questo sta dicendo Gesù. È difficile perché è impossibile agli uomini. Secondo i vostri ragionamenti è possibile, ma è possibile a Dio. Ripete qualcosa che l'arcangelo Gabriele aveva detto a Maria: niente è impossibile a Dio. Sapete perché? Per dire a te: ma con chi ti stai confrontando? Con Dio o con una possibilità di sopravvivenza? Se ti confronti con Dio, se è Dio che ti chiama in causa, allora devi aspettare che Dio vada oltre la tua capacità di capire. Se è Dio che chiama in causa, allora devi poter ritenere che Dio può fare quello che tu non sai fare. È una scommessa, una sfida su te. Allora Pietro subito dice: noi abbiamo lasciato tutto, Signore. E Gesù dice: non c'è nessuno che abbia lasciato questo, quello e quell'altro e non abbia ricevuto il centro. Però attenzione Pietro, ora si salva insieme a questa esperienza un'altra cosa che tu non avevi considerato: la persecuzione e la morte. C'è bisogno che oltre ad aver lasciato tutto uno si doni totalmente. Dice il Cantico dei Cantici che chi desse tutti i beni per della casa per l'amore non li otterrebbe che disprezzo. Allora vuol dire che neanche i beni della casa sono sufficienti per l'amore di Dio, perché l'amore di Dio, quando ci raggiunge, supera i beni della nostra casa. Allora la Chiesa oggi gli dice: entra in questa sapienza, entra, lascia entrare questa parola, come dice la lettera agli Ebrei, è viva ed efficace, cioè è viva, questa parola si muove, non è una cosa che ce l'hai in mente e poi scompare della dimentica. Si muove, è viva ed è efficace, cioè porta il frutto al tempo opportuno. Quando è che una pianta è efficace? Quando tu a aprile, quando fanno le mele? A settembre. A settembre farà le mele, le puoi aspettare. I fichi a giugno e a settembre pure, no? Li puoi aspettare. Questa è una realtà efficace. Allora fidati, apriti, allora capirai anche le parole di questo versetto dell'Alleluia che dice: Padre, anzi, questo versetto io lo voglio ripetere come una benedizione per voi, come un dono di grazia da parte di Dio Altissimo per voi che avete ascoltato, che vorreste seguire questa via e che pensate che sia difficile. Allora io direi: il Padre del Signore nostro Gesù Cristo vi conceda lo spirito di sapienza perché possiate conoscere, relazionarvi, conoscere profondamente qual è la speranza della nostra chiamata, cioè che cosa c'è dentro di noi che si sente chiamato verso l'esperienza della vita eterna, che si sente chiamato, convocato, scelto per entrare nella comunione eterna con Dio, con il Padre e il Figlio. Spirito Santo.